Grazie, buonasera a tutti. Cercherò di contenere i tempi della relazione, anche perché il tema che mi è stato affidato è un tema che dovrebbe un pochino, come dire, fare la cornice, un po' da cornice rispetto alle due relazioni che mi hanno preceduto. Ringrazio Agnarti per questo gradito invito, anche se ogni volta il vostro presidente ci mette in condizioni di fare delle riflessioni impegnative importanti e quindi ogni volta le relazioni da presentare sono sempre abbastanza sofferte. Il tema di questo congresso in effetti è un tema assolutamente pregnante e fondamentale in questo momento storico, in questo momento sociale del dibattito che c'è in Italia adesso. Quali riflessioni intendo proporvi? Intendo proporvi alcune riflessioni rispetto al posizionamento del gruppo professionale italiano e a quello che, come rappresentante della Federazione Infermieri, perché io sono invitata qui come segretaria della Federazione, e a quello che come Federazione Infermieri stiamo un pochino, come dire, progettando, riflettendo, implementando rispetto ad alcune questioni legate al mondo professionale. Dentro queste tre tematiche, questione strategica, questione organizzativa, questione tecnica, sono tre momenti di riflessione che sono comuni a tutti i gruppi professionali che lavorano nella nostra sanità. Cosa intendo per questione strategica? Questione strategica in termini, come dire, organizzativi istituzionali, non propriamente professionali, anche se poi lo andremo a declinare, che cosa significa rispetto alla professione infermieristica in Italia. Questione strategica perché forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Allora si tratta di identificare verso dove cambiare, che cosa cambiare, come orientare il cambiamento, come coinvolgere i professionisti che sono impegnati in questo cambiamento, come aumentare il controllo sociale e la responsabilità, cioè come fare in modo che gli stakeholder, e gli stakeholder nel Servizio Sanitario Nazionale, portatori di interesse, sono i nostri cittadini, sono le persone assistite, sono le persone che sostanzialmente giustificano l'esistenza delle professioni sanitarie e del sistema sanitario. Quindi è una questione strategica legata alla necessità di un cambiamento. Poi quale cambiamento lo andremo a declinare meglio nelle slide successive. Una questione organizzativa che discende dalla questione strategica. Se è vero che dobbiamo cambiare, come cambiare, dentro quale modello, dentro quale sistema, dentro quali operatività e progettazioni di strutture e di organizzazioni. E infine una questione tecnica, che è quella che attiene più squisitamente il mondo professionale infermieristico, quindi come andare a riconfigurare quella che in termini anglosassoni si chiama re-engineering, riconfigurazione sia interna che esterna del sistema professionale dei servizi, sistema professionale dei servizi in cui sono inseriti gli infermieri. Allora, dentro questi tre filoni proviamo a fare qualche riflessione. A loro volta però questi tre filoni di riflessione si inseriscono in un contesto di riferimento più ampio che non è, come dire, condizionabile da noi, né condizionato da noi, che non è predeterminabile, che dobbiamo assumere come dato. Ed è un contesto che noi ricaviamo dai dati epidemiologici, dai dati sociali e dai dati legati al territorio. Le tendenze verso cui stiamo andando, che non hanno bisogno di ulteriori discussioni, ma che ci servono come elemento oggettivo, perché se dobbiamo affrontare la questione strategica, ma anche quella organizzativa, anche quella tecnica, non dobbiamo e non possiamo disconoscere il contesto nel quale ci troviamo ad operare, ci troviamo a fare queste riflessioni, ci troviamo eventualmente a riprogettare il sistema. Cronicizzazione delle patologie e invecchiamento della popolazione. Credo sia un dato incontrovertibile perché quello che sta emergendo come necessità del sistema sanitario nazionale è la medicina di territorio, la medicina di continuità, la medicina delle fragilità, la medicina di iniziativa. Poi ogni regione a volte ha dato un nome diverso, però è tutto ciò che è fuori dall'ospedale, potremmo dire per semplificare. Quindi tutto ciò che non è approccio alla patologia acuta. L'ospedale dovrebbe diventare sempre più centro di riferimento per le eccellenze cliniche, per l'urgenza e poi decentrare sul territorio attraverso anche un sistema di hub and spoke tutta la medicina legata alla fragilità e alla disabilità, all'invecchiamento, alla lungodegenza, alla cronicizzazione e quant'altro. C'è una crescita delle aspettative della popolazione con la tendenza a rivendicare diritti reali e presunti. provate a pensare a tutto il dibattito, a tutte le riflessioni che ci sono, ad esempio rispetto a tutte le prestazioni sanitarie che sono state escluse dai LEA o che si tenta di escludere dai LEA. Quanto la sfera del bisogno di salute sta sconfinando sempre di più verso un bisogno di benessere. Sono tutti elementi di contesto che devono essere tenuti in considerazione, soprattutto se dobbiamo tenere in considerazione che comunque c'è un vincolo finanziario dentro il quale tutti noi professionisti ci dobbiamo muovere. E a questo punto, se è vero che abbiamo un vincolo finanziario, ed è anche vero che i bisogni di salute emergenti, non emergenti, non manifesti, consolidati, potrebbero potenzialmente essere infiniti, vedete che l'impegno e la responsabilità in qualche modo etica che viene richiesta anche a tutti i gruppi professionali è quello di ragionare su le evidenze scientifiche che sono sottese alle prestazioni sanitarie. In questo contesto viene bene il collegamento con la relazione di Monica Casati, perché di fatto la riflessione che tutti i professionisti devono in qualche modo approfondire, fare, ma soprattutto deve diventare modalità operativa quotidiana, è quello di interrogarsi sull'evidenza scientifica, sul substrato scientifico, sulla validità oggettiva delle prestazioni sanitarie che noi stiamo andando a erogare e a fare. E allora a questo punto, se noi entriamo da protagonisti in queste riflessioni rispetto alla gestione dei bisogni di salute, rispetto al monitoraggio dei bisogni di salute, rispetto alla definizione dei bisogni prioritari di salute, portando il nostro know-how professionale e disciplinare, portando la nostra riflessione critica sull'esperienza e sulle conoscenze scientifiche, facendo diventare modalità operativa quotidiana l'evidence-based practice, allora probabilmente riusciremo a contenere questo crescente disagio rispetto al fatto che si ha la sensazione di non rispondere ai bisogni di salute della popolazione. Però questo è il contesto dentro cui ci muoviamo. E allora a questo punto proviamo a declinare queste tre questioni di cui dicevo all'inizio. Questione strategica, vi dicevo, la necessità di un cambiamento. Quale cambiamento? Beh, qui la Federazione Infermieri da un po' di tempo sostiene che il sistema sanitario nazionale, così come è impostato, in un arco di tempo medio, non sappiamo se è un medio lungo o un medio breve, non è più sostenibile economicamente. Il perché credo sia assolutamente evidente a tutti, ce lo possiamo tranquillamente dire con molta onestà intellettuale, perché non sono più sostenibili i costi legati ad un modello organizzativo, quello che viene chiamato tipicamente per funzioni. Quindi quello impostato sulla tradizione di unità operative cliniche, di strutture complesse cliniche, dove il principio di aggregazione dei pazienti, ad esempio, è la disciplina clinica di riferimento, ma dentro questo contenitore che è la disciplina clinica di riferimento ci sono svariate patologie cliniche, svariati livelli di complessità della persona assistita, svariati livelli di intensità di cura della persona assistita, e quindi sostanzialmente diventa un contenitore poco appropriato, poco efficiente, poco efficace, molto dispendioso economicamente. E credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. Per contro, abbiamo, ma questo se la Presidente so che è già intervenuta a questo tavolo ed è una delle sue riflessioni principali, perché poi ovviamente questo pensiero, questo processo di cambiamento si è coagulato attorno ad alcune riflessioni che la Presidente nazionale ha proposto sul tavolo del Comitato Centrale, avrete già sentito sicuramente la riflessione legata a quanto questo modello organizzativo tradizionale poi comporta un consumo, tra virgolette, di risorse anche professionali, tra cui soprattutto quelle infermieristiche, legate al fatto che in ogni caso, se anche io un reparto che ha 2-3 pazienti ricoverati, 5-10, tassi di saturazione sotto il 50% perché altamente specialistico, devo comunque garantire degli standard assistenziali, se non altro minimi, per garantire la sicurezza delle persone assistite oltre che quella degli operatori. Non è detto che però questi standard numerici si portino contemporaneamente dietro un know-how professionale e un mantenimento della competenza professionale tale per poter affrontare tutte le situazioni cliniche che si presentano, non solo, ma per contro poi ho strutture, unità operative e servizi che traboccano nel vero senso della parola, di pazienti, perché sono quelle dove maggiormente ricettive, maggiormente utilizzate per i ricoveri d'urgenza, per le situazioni critiche, per le situazioni particolari, notoriamente le unità operative di medicina interna. Quindi continuare a persistere in questo modello organizzativo riteniamo sia non solo dispendioso, ma veramente non più sostenibile nel giro di un po' di tempo. E allora a questo punto abbiamo iniziato a ragionare sulla necessità di provare ad approcciarci al sistema sanitario nazionale con una nuova cultura organizzativa, con un nuovo approccio organizzativo, con un nuovo modello di riferimento. Modello di riferimento che avrete già immaginato è quello che prevede un'aggregazione dei pazienti non più basato sul criterio della complessità, sul criterio della disciplina clinica, ma basato su un criterio di complessità assistenziale. Perché? Perché riteniamo che dentro questo modello organizzativo si possono poi andare a connotare dei modelli assistenziali che tengono in maggiore evidenza e considerazione, che valorizzino le competenze specialistiche e generaliste degli infermieri, ma soprattutto lo troviamo un modello che risponde in maniera più appropriata anche al richiamo sulla appropriatezza nell'uso delle risorse economiche che ci viene fatto come professionisti sanitari, ma che risponde in maniera più appropriata a quella necessità di competenza di cui il cittadino ha bisogno. Perché se non dobbiamo perdere di vista il fatto che noi lavoriamo per il cittadino e siamo in qualche modo l'infermiere, l'agente morale della persona assistita, cioè colui che risponde anche eticamente e moralmente della persona assistita, dobbiamo anche proporre dei modelli organizzativi dove le risorse professionali vengano orientate in maniera appropriata rispetto al bisogno. E allora voi sapete che ad esempio a grandi linee il principio su cui si basa un modello per complessità assistenziale è la strutturazione di un'equipe sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, che tenga conto del livello assistenziale necessario alla persona, che tenga conto della complessità assistenziale. E allora voi capite che a questo punto io posso iniziare a fare delle progettazioni legate al mix di infermieri e di operatori di supporto rispetto al livello di complessità della persona assistita. Ovviamente più si alza la complessità assistenziale, più l'equipe deve essere connotata da competenze specialistiche, oltre che disciplinari importanti, più la complessità assistenziale si riduce, più l'equipe assistenziale può essere anche connotata prevalentemente da operatori che garantiscono un'assistenza di base, sostanzialmente con la necessità di poca attività specialistica, poca attività di tipo critico intensivo. Questo però significa, cari colleghi, fare un ulteriore ragionamento importante, che è quello che riguarda la questione organizzativa, quindi che riguarda il capitale umano, il cosiddetto capitale intangibile su cui dobbiamo lavorare, che sono proprio gli infermieri, che siamo tutti noi. Perché la riflessione che ognuno di noi deve fare è: ma se dovessimo passare a questo modello organizzativo, siamo pronti rispetto alle nostre competenze? Perché cambiare modello organizzativo non è fare un trasferimento di reparto. Cambiare modello organizzativo in questa logica in cui lo stiamo presentando significa cambiare l'approccio mentale all'assistenza infermieristica, alla presa in carico e ai processi di cura e di assistenza. Perché a questo punto io mi trovo a dover dominare un patrimonio di conoscenze e di competenze infermieristiche che non è quello tradizionale consolidato a cui sono abituato all'interno della mia unità operativa, a dominare un processo decisionale che non ha più come agente di riferimento la patologia clinica, ma che ha come agente di riferimento la manifestazione del bisogno di assistenza infermieristica correlato alla complessità della persona assistita, che può però trarre origine da un problema clinico diverso, che sia urologico, se parliamo di ambito chirurgico, piuttosto che generale, piuttosto che toracico, piuttosto che vascolare, piuttosto che quant'altro. Allora voi capite che a questo punto io devo probabilmente fare una riflessione critica intanto sulle competenze che devo padroneggiare. E allora permettetemi di fare un collegamento anche con la seconda relazione che mi ha preceduto, quella della professoressa Alvaro, che ci ha in qualche modo rappresentato questo quadro molto completo rispetto alla situazione formativa infermieristica. Mi ha fatto piacere, devo dire, vedere la percentuale dei master clinici e specialistici, perché forse l'investimento maggiore che dobbiamo ancora fare in Italia è proprio sui master specialistici, perché andare verso questo modello organizzativo e poi conseguentemente verso il modello assistenziale devono essere assolutamente valorizzati i master specialistici. Perché dentro questo modello organizzativo noi dovremo andare a riconfigurare quella che si chiamava questione tecnica, a riconfigurare tutto il sistema professionale infermieristico italiano sul principio dei modelli di competenza, dei profili di competenza. Come vado a comporre l'equipe assistenziale una volta che ho stabilito quali sono i livelli di complessità della persona? Le vado a comporre sulla base dei profili di competenza. E cari colleghi, dobbiamo dirci con molta tranquillità che i profili di competenza in Italia potrebbero potenzialmente essere 377.000, come 377.000 sono gli infermieri italiani. Perché il profilo di competenza è dato da quello che ognuno di noi ha come professionista, ha fatto proprio la propria cassettina degli attrezzi. Dentro questa cassettina degli attrezzi io ci metto le mie conoscenze che ho acquisito nel percorso formativo di base e in tutti i percorsi formativi specialistici. La competenza che io ho in qualche modo consolidato con il mio esercizio professionale, le abilità, tutto quello che è il mio essere professionista è dentro nella mia cassetta degli attrezzi. I miei percorsi formativi, la mia attività clinica, assistenziale, quotidiana, la mia esperienza professionale, rivista criticamente, sottoposta a revisioni, sottoposta ad analisi, diventa quello che io metto in campo e quello che va a comporre il mio profilo di competenza. E allora voi capite a questo punto che se devo iniziare a riprogettare un'organizzazione di un gruppo professionale in questo modo, saltano una serie di logiche consolidate. Mi è stato chiesto di fare la riflessione rispetto all'aspetto organizzativo delle istituzioni e quindi mi viene tutto sommato anche abbastanza semplice perché oltre ad essere segretario della federazione la mia attività quotidiana è cercare di fare il dirigente infermieristico in una realtà anche abbastanza complessa. Provate a pensare a quante logiche organizzative consolidate saltano. Se io devo andare a organizzare dei gruppi professionali un modello organizzativo e poi conseguentemente i gruppi professionali sulla base di questi principi. Vuol dire ad esempio che devo banalmente, anche se non tanto, cambiare molte delle regole di governo scritte nei contratti di lavoro, e a volte definite con procedure e protocolli aziendali all'interno delle aziende. Banalmente i principi su cui si basa la mobilità interna del personale. Perché credo sia, come dire, storia di tutti noi e un dato di fatto che la maggior parte delle volte i processi di gestione delle risorse umane all'interno delle aziende sanitarie pubbliche sono governati da elementi normativi, elementi contrattuali abbastanza rigidi in sé, perché sono quelli previsti dalla norma, ma che vanno a valorizzare altri elementi, quelli tradizionali, non elementi innovativi, quali ad esempio profili di competenze, bilanci di competenze o portfolio. Personalmente non sono a conoscenza di procedure di assegnazione di personale o di mobilità interna che partono da questo presupposto, almeno sui professionisti. Partono da altri presupposti che tutti noi ben conosciamo. Ovviamente questi presupposti li devo andare a rimodellare dentro un'organizzazione, se io devo portare avanti e realizzare e implementare un modello organizzativo di questo tipo. E quindi le correlazioni dentro le istituzioni, dentro le organizzazioni sanitarie sono assolutamente importanti, profonde, forti, a volte consolidate, a volte si tratta di aggredire modelli organizzativi consolidati, cristallizzati dentro logiche che sono diverse rispetto a quelle che vogliamo portare avanti, ma che proprio per questo generano un cambiamento che è vissuto in maniera importante da tutti i professionisti. E allora diventa gioco forza, cari colleghi, che siamo noi i primi a dover, come dire, in qualche modo interiorizzare la necessità di questo cambiamento, a farlo nostro. Perché questo cambiamento ci è richiesto dal cittadino che si rivolge al Servizio Sanitario Nazionale. Non è una deriva corporativistica del gruppo degli infermieri, non è neanche una deriva corporativistica di alcuni gruppi professionali o alcuni gruppi politici, è semplicemente una necessità incontrovertibile del cittadino che arriva al Sistema Sanitario Nazionale. Se vogliamo continuare a garantire al cittadino il Sistema Sanitario Nazionale come lo conosciamo in Italia. Sarà un caso che Barack Obama, in questa, come dire, onore al merito, perché si è ha infilato un percorso che è non tanto comune per una situazione come quella americana, che lo espone probabilmente anche ad alcuni rischi. Però non so se avete letto alcune interviste, alcuni documenti, a quale modello sanitario fa riferimento Barack Obama nel portare avanti la sua idea di riforma sanitaria, a quale italiano. Allora io credo che come professionisti abbiamo intanto il dovere di tutelare questo modello di sanità, ma soprattutto anche metterci in gioco e ragionare. E metterci in gioco, cari colleghi, vuol dire veramente provare anche a mettere in preventivo di cambiare radicalmente il nostro modo di pensarci dentro l'organizzazione, di pensarci come infermieri e come ruolo dentro l'organizzazione. A mettere in preventivo che posso essere soggetto a modelli organizzativi che vanno a valorizzare la competenza, che vanno a valorizzare la mia cassetta degli attrezzi che sono in grado di far vedere a tutti, di documentare a tutti. Io, professionista dell'area critica, ho queste competenze, sono in grado di garantirti la presa in carico di queste persone, la gestione di questi processi assistenziali, la gestione di questi processi decisionali relativi all'assistenza infermieristica al paziente critico. Questo deve diventare l'elemento che ci consente dentro le organizzazioni di portare avanti i nostri modelli assistenziali organizzativi. Sono visioni troppo lontane dal sentire degli infermieri? Non credo, perché se gli infermieri vanno alla radice della loro sostanza di gruppo professionale, se andiamo alla radice della nostra nascita, del perché esistiamo come gruppo professionale, sono ragionamenti e sono visioni che sono assolutamente vicino a noi, perché vicino alla persona che assistiamo quotidianamente. Io credo che a tutti faccia piacere, ma deve diventare veramente l'elemento decisionale rispetto ai nostri percorsi e al nostro stare dentro le organizzazioni, proporre un'assistenza infermieristica che sia appropriata per la persona che viene in carico a noi, appropriata rispetto al suo livello di complessità di bisogno, al suo livello di intensità di cure che manifesta, appropriata magari anche rispetto alle dinamiche economiche dello Stato in cui siamo inseriti, perché questo ci tocca, appropriata rispetto alle competenze che siamo in grado di esplicitare. Perché dobbiamo anche iniziare a dircelo, cari colleghi, non è che dopo 20 anni di assistenza infermieristica in una chirurgia generale io esco di lì e vengo messo in medicina o vado in medicina, non parlo dell'area critica perché sono addirittura percorsi più critici in tutti i sensi, anche di acquisizione di competenze specialistiche, e sono in grado di esercitare lo stesso profilo di competenza. Quando la professoressa Alvaro ha proposto quella classificazione delle competenze, dall'esperto, il competente, lo junior, lo senior, gli autori come Benner piuttosto che Dreyfus, che sono quelli che ha citato, beh, ci sarà una correlazione del livello di competenza raggiunto da un professionista e quindi dell'attività che può erogare, delle responsabilità che può assumere e dei risultati che può ottenere. È anche un principio giuridico nella norma giuridica della responsabilità professionale, che l'errore dell'infermiere generalista è meno grave dell'errore dell'infermiere specialista. E allora sicuramente questo è un ragionamento che noi dobbiamo fare. La nostra competenza va manutenuta, va curata, va tutelata, la dobbiamo far crescere, la dobbiamo custodire, la dobbiamo conservare. Non possiamo lasciare che venga, che resti cristallizzata, cari colleghi. Perché se resta cristallizzata la competenza professionale, se restano cristallizzate le competenze, noi ci possiamo solo vedere dentro un modello organizzativo tradizionale, quello tipicamente per funzioni, tipicamente quello attuale che c'è adesso all'interno del nostro sistema sanitario. E quindi come stanno insieme le questioni strategiche, organizzative e tecniche? Uno, quello che abbiamo detto, riorganizzare gli ospedali per intensità di cura e complessità assistenziale, che significa quello di cui abbiamo discusso finora. Riposizioniamo il gruppo professionale anche rispetto alle competenze. Riposizioniamo il gruppo professionale per fare in modo che ognuno abbia in mano una cassettina degli attrezzi che sia appropriata per essere collocato, per dare il contributo, per contribuire a realizzare questo modello organizzativo, ma che è anche strategico, che abbiamo in mente. Questo significa, ad esempio, però non solo sviluppare le competenze specialistiche, che questo dovrebbe attenere ad ogni singolo professionista, secondo il proprio ambito, ma sviluppare anche le competenze gestionali. E francamente riteniamo che lo sviluppo delle competenze gestionali nella professione infermieristica sia arrivato a livelli importanti. la formazione universitaria ci ha sicuramente aiutato, però di fatto questo ci dovrebbe facilitare nel considerare qual è il gruppo professionale che dovrebbe prendere in mano questo modello organizzativo. Possiamo essere un attimo autocelebrativi, credo ce lo possiamo permettere, perché se dobbiamo cambiare questo modello e innovare verso qualcosa che diventi più sostenibile, bisogna scegliere per governare questo cambiamento il gruppo professionale che come modus operandi ha quello di lavorare in equipe, di condividere e di affidarsi ai colleghi esperti, e gli infermieri non lavorano da soli, non sono nati per lavorare da soli e non sono capaci di lavorare da soli. Questo è un valore aggiunto inestimabile nel gruppo professionale infermieristico italiano. Ma soprattutto identificare quel gruppo professionale che è capace di realizzare la presa in carico. E permettetemi di dire che questo sono gli infermieri. E lo vedete banalmente da tutto il nostro modo di lavorare. Lo vedete banalmente dalle documentazioni assistenziali, perché se voi guardate le cartelle mediche sono strutturate secondo un percorso logico, che è il percorso diagnostico-terapeutico, ma non emerge un concetto di presa in carico della persona assistita. Guardate le cartelle infermieristiche, Monica, perdonami l'imprecisione, so che non si deve più dire, ma per esemplificare, guardate la documentazione infermieristica a qualunque livello, strutturata, poco strutturata, imprecisa, senza un riferimento di modello concettuale a monte, però quello che emerge comunque è la presa in carico della persona assistita. Quindi questo è il valore su cui dobbiamo lavorare come infermieri italiani, perché siamo dentro un contesto dove è veramente difficile trovare un equilibrio e noi non possiamo stare a guardare, non possiamo essere passivi, dobbiamo entrare in gioco in prima persona, perché se ci fate un po' mente locale, abbiamo assolutamente una cassetta degli attrezzi che è prontissima per affrontare questo cambiamento e che ci deve far mettere in gioco come protagonisti. Un brevissimo collegamento ad alcuni elementi contenuti nel codice deontologico rispetto alla tematica in questione sull'organizzazione delle istituzioni. Il Comitato dei Ministri nel 97 aveva prodotto un documento dove un estratto di questo documento è questo, ma mi piace perché senza neanche mettermi d'accordo mi trova molto vicino alla relazione che ha presentato Monica Casati. La qualità dell'assistenza sanitaria e il grado con cui il trattamento fornito migliora le probabilità del paziente di raggiungere i risultati desiderati. L'attenzione al risultato è quella che dobbiamo perseguire noi come gruppo professionale. Nessuno ci chiederà più di giustificare e argomentare se abbiamo fatto bene il compito. Ci chiederanno di dire quale risultato volevamo raggiungere con l'azione infermieristica che abbiamo messo in atto. Per il paziente, non per l'infermiere. E diminuisce le probabilità di risultati indesiderati, tenendo conto del corrente stato delle conoscenze. Questo significa che nella nostra cassetta degli attrezzi ci deve essere la capacità, di cui parlava prima Monica Casati, di saper utilizzare le ricerche. Non tutti possono essere all'altezza di fare ricerca, ci mancherebbe, ma la capacità di utilizzare i risultati delle ricerche per migliorare la pratica quotidiana, anche organizzativa, rispetto ai modelli, questo sì. Le dimensioni della qualità che discendono a questa affermazione sono quelle note tradizionali, manageriale, organizzativa, tecnico-professionale, percepita, relazionale. Permettetemi di provare a fare questa provocazione, proviamo a correlare queste tre dimensioni della qualità a tre dimensioni della responsabilità. Ci provo, è una riflessione che ho fatto in questi giorni e la propongo. Responsabilità organizzativa rispetto alla qualità manageriale organizzativa, responsabilità professionale rispetto alla qualità tecnico-specialistica, responsabilità etica rispetto alla qualità della dimensione relazionale. Dove queste dimensioni della qualità e queste dimensioni della responsabilità? Dentro i processi sanitari, sperando di riuscire a orientare il modello verso un'organizzazione per processi e non più verso un'organizzazione funzionale, perché l'organizzazione funzionale abbiamo detto è quella che non è più sostenibile. Andiamo verso un'organizzazione per processi, dove i processi sono trasversali, tipicamente è l'organizzazione per intensità e complessità, e dove servono competenze professionali specialistiche consolidate, anche trasversali.
Barbara, scusa, per allora dare le conclusioni.
Sì.
Grazie.
Ci sono infatti. E allora a questo punto dove troviamo l'orientamento rispetto a queste dimensioni della responsabilità? Nel codice deontologico del 2009. Codice deontologico del 2009 che va a prendere alcuni principi ispiratori che li correla alla responsabilità, ma soprattutto che ancora una volta evidenzia il ruolo dell'infermiere nelle relazioni assistenziali, nelle relazioni professionali, nell'organizzazione, quindi qualità e responsabilità dell'organizzazione, qualità e responsabilità professionale, qualità e responsabilità etica. Qui trovate una selezione degli articoli del codice classificati secondo questa possibile riflessione. Quindi nelle relazioni assistenziali quali sono gli articoli del codice che aiutano l'infermiere a posizionarsi, a rispondere rispetto alla qualità relazionale percepita. Nelle relazioni professionali, quindi la qualità tecnico-specialistica, tecnico-scientifica. E nell'organizzazione, quindi la responsabilità rispetto all'organizzazione e ai modelli organizzativi. Che cosa emerge da questi articoli? Che non ci possiamo chiamare fuori da nessun processo di cambiamento, che non possiamo stare in panchina ad aspettare che qualcun altro riorganizzi il sistema sanitario e i modelli organizzativi per noi. Siamo inseriti in un cammino, in un percorso, questo cammino, come ci dice Paolo Coelho, va fatto. E quello che ci arricchisce, che ci dovrebbe arricchire come gruppo professionale, non è neanche tanto il fatto di arrivare in fondo al traguardo, ma è tutto l'arricchimento che deriva dal camminare. E quindi dal fare un percorso nel gruppo professionale, nel gruppo interprofessionale, nel sistema sanitario nazionale. Grazie.